Capitolo ottavo. Esame dei principi basilari su cui poggia la conclusione di questa vendita. Esaminiamo attentamente il mio colloquio con il signor Booth. Già immagino quel che andate rimuginando. Come posso applicare questa tecnica al mio lavoro? Sarà servita a Betger che vendeva assicurazioni, ma sarà altrettanto utile per me? Vi dico subito che questa tecnica ha un valore universale e può essere applicata sia da chi vende assicurazioni sia da chi vende conserva di pomodoro. Ecco come la dovete applicare. 1. Chiedete degli appuntamenti. Ogni qualvolta riuscite a farvi fissare un appuntamento, vi assicurate un notevole vantaggio. Il cliente avrà l'impressione che voi apprezzate il valore del suo tempo e inconsciamente darà maggiore importanza al valore del vostro tempo. Non avrei avuto alcuna probabilità di successo se fossi andato a visitare quell'importante industriale di New York senza appuntamento. 2. Preparatevi con cura. Se vi proponessero di tenere una conferenza alla Camera di Commercio, offrendovi $100 di onorario, certamente dedichereste parecchie ore alla stesura del discorso, vi preoccupereste di dare il giusto peso all'inizio, il giusto succo allo svolgimento e il giusto calore al finale. E tutto questo perché? Perché avreste un uditorio di 200 persone. Ebbene, non esiste alcuna differenza tra un uditorio di 200 persone e un uditorio composto di una soltanto. Inoltre, quest'unica persona potrebbe procurarvi un guadagno assai superiore ai $100. Perché allora non dovremmo considerare ogni colloquio coi clienti come un evento importantissimo? Quando il mio amico mi fissò l'appuntamento con il signor Booth, sedetti al tavolino per circa mezz'ora, meditando su quel che avrei potuto dire al mio futuro cliente. Ma nulla di quanto il mio cervello mi suggeriva mi parve soddisfacente. «Pazienza», sbuffai a un certo momento, «ora sono stanco. Preparerò il colloquio domattina in treno». Ma la voce della coscienza mi sussurrò all'orecchio. «Niente affatto. Tu preparerai il colloquio immediatamente. Sai benissimo che non ci si può affidare al caso e che la sfiducia in se stessi si vince solo mediante un'accurata organizzazione delle proprie idee». Dopo un poco mi posi un quesito fondamentale. «Qual è la chiave di volta di questa situazione?» La risposta non era difficile. L'industriale aveva bisogno di credito. I creditori pretendevano come garanzia un'assicurazione sulla vita. Ogni ora di ritardo nel procurarsi questa assicurazione rappresentava un grosso rischio. Questo piccolo ragionamento mi fu sempre utilissimo nella preparazione dei miei piani d'attacco. Risparmio un mucchio di tempo se mi pongo immediatamente la domanda 3. Qual è la chiave di volta della situazione? Ossia, qual è il punto di maggior interesse? Ossia, qual è il punto più vulnerabile? Rispondendo a tali quesiti, io riuscii a concludere quell'affare superando temibili concorrenti. Sentite quanto mi disse il signor Booth mentre eravamo al ristorante. Quando sapranno che io mi sono assicurato presso la sua compagnia, Betger, i miei amici assicuratori riceveranno un duro colpo. Tuttavia, se lo meritano. Mi hanno sollecitato per delle settimane, calunniandosi a vicenda e cercando di dimostrarmi solo i vantaggi economici delle loro proposte. Lei, invece, non ha detto male di nessuno, ma mi ha fatto capire quale rischio mi stavo assumendo con tutti quei ritardi. Booth sorrise e continuò. Sono rimasto veramente terrorizzato pensando alla possibilità di perdere il mio credito e ho quindi accettato di sottopormi alla visita medica senza indugiare un minuto di più. Il colloquio con il signor Booth fu per me molto istruttivo. Compresi infatti che non si devono mai discutere troppi argomenti con il cliente, ma bisogna attenersi al tema principale, che va chiarito e sviluppato con logica serrata. 4. Appunti. Sono necessari. Solo un uomo eccezionale può farne a meno. Nel corso di un'intervista, di una conferenza o di una importante comunicazione telefonica, bisogna infatti A. rammentare i punti da svolgere, B. svolgerli in ordine logico, C. essere breve e non divagare. Gli appunti ci aiutano in questo importante compito. A volte non è neppur necessario consultarli durante l'intervista, basta rileggerli parecchie volte prima di recarsi dal cliente. 5. Fate delle domande. Per il mio colloquio con il signor Booth ne avevo preparate 14, ma praticamente ne usai solo 11. Avrete notato però che il colloquio si svolse in forma di vero e proprio interrogatorio. L'esposizione per mezzo della domanda e della risposta è di importanza tanto vitale per la conclusione degli affari che le dedicherò il prossimo capitolo. 6. Siate dinamico. Fate qualcosa che sorprenda e sbalordisca l'interlocutore. Spesso è necessario dar la sveglia alla gente per spronarla all'azione. Badate però che la vostra esplosione deve essere giustificata da fatti positivi. Le opinioni non contano. La frase sbalorditiva che io dissi al signor Booth fu questa: «Faccia un fascio di tutte le altre proposte e le butti nel cestino». 7. Suscitate un po' di paura. Di solito gli uomini sono spronati all'azione da due fattori principali: il desiderio di guadagnare e la paura di perdere. I maestri della propaganda ci insegnano che, qualora un rischio si profili all'orizzonte, la paura è il fattore determinante più efficace. Durante il colloquio con Booth, cercai di spaventarlo parlandogli del rischio che stava inutilmente correndo. 8. Create la fiducia. Una persona assolutamente sincera può ispirare fiducia alla gente in vari modi. In base alla mia lunga esperienza, vi suggerisco queste 4 regole che mi hanno sempre aiutato a guadagnarmi la fiducia altrui. A. Assumere la veste del consigliere tecnico. Nel predisporre la mia intervista con Booth, immaginai di parlargli come se fossi il suo consigliere tecnico nel campo assicurativo. La mia competenza era certo superiore alla sua e quindi non esitai ad esporre i miei argomenti con tutto l'entusiasmo e tutto il calore di cui ero capace. L'atteggiamento da me assunto in quell'occasione mi fu tanto utile che decisi di adottarlo sempre. Raccomando a tutti i giovani che si dedicano all'arte del vendere di dare ad ogni loro richiesta il carattere di un suggerimento tecnico. Alla gente non piace che gli si venda per forza qualcosa. Preferisce comprare. B. Se lei fosse mio fratello, le direi esattamente quel che penso ora. Questa è una frase di grande effetto se siete capaci di usarla in assoluta sincerità. Tali, infatti, furono le prime parole che dissi al signor Booth. Lo guardai fisso negli occhi in attesa che egli, come inevitabilmente accade, mi invitasse a palesare il mio pensiero. C. Lodate i concorrenti. Se vuoi essere stimato, non calunniare. Questa è una regola sicura e infonde fiducia in chi v'ascolta. Trovate sempre qualche cosa di buono da dire riguardo ai concorrenti. Quando il signor Booth mi chiese se la New York Life fosse una solida compagnia, risposi prontamente: «Certo, la migliore del mondo». E tornai subito al nocciolo della questione. D. Posso fare per lei stamane qualcosa che nessun altro potrebbe. Anche questa è una frase di grande effetto e, se usata con intelligenza, può dare sorprendenti risultati. Eccovene un esempio. Una sera, mentre Dale Carnegie e io ci accingevamo a prendere il treno nella città di Des Moines, Iowa, Russell Levin, uno dei membri più autorevoli della Camera di Commercio, venne alla stazione a salutarci. «Caro Betger», mi disse, «sa che una delle sue frasi mi aiutò a vendere ieri sera un vagone di nafta?» Racconti com'è andata. Russell spiegò come avesse detto al cliente: «Io posso fare per lei stamane quel che nessun altro potrebbe». «E cioè?» aveva chiesto incuriosito il cliente. «Posso procurarle un vagone di nafta. In questo momento scarseggia sul mercato e si prevede un rialzo dei prezzi». «Mi spiace, ma non ne ho bisogno». «Caro signore, se lei fosse mio fratello, mi sentirei in dovere di insistere nel proporle questo affare. Le ripeto che non ne ho bisogno e poi non avrei il posto dove metterla. Affitti un magazzino. Mi spiace, ma non posso». Più tardi, nel corso della medesima giornata, il cliente cocciuto telefonò a Russell nel suo ufficio. «Ci ho ripensato», disse, «e ho affittato una vecchia autorimessa. Lei ha venduto il suo vagone di nafta». 9. Elogiate con misura l'abilità del vostro interlocutore. A tutti piace sentirsi importanti. La gente ha fame di lodi e gode nel sentire degli onesti apprezzamenti sulla propria abilità, ma non occorre uscire dai limiti. Anzi, basta a volte una piccola insinuazione intelligente. Ad esempio, io dissi al signor Booth, facendogli evidentemente piacere, I suoi creditori hanno fiducia in lei mentre è vivo, ma non avrebbero altrettanta fiducia nella sua società se lei venisse a mancare. 10. Presupponete sempre una conclusione felice. Puntate sulla vittoria. Così feci, fissando un appuntamento con il dottor Carlyle prima di conoscere l'esito del colloquio. Giocai l'intera posta su di un solo cavallo. 11. Dite lei il più spesso possibile durante il colloquio. Allorché analizzai per la prima volta a fondo il caso Booth, fui sorpreso nel notare che avevo usato le parole lei, sue o suo 69 volte nel giro di pochi minuti. Vedere le cose dal punto di vista dell'interlocutore, parlare delle sue aspirazioni, dei suoi bisogni, dei suoi desideri, ecco quel che ci vuole per concludere dei buoni affari. Volete fare su voi stessi una prova proficua e interessante? Scrivete tutto quanto diceste nel corso della vostra ultima intervista, poi osservate quante volte avreste potuto sostituire i pronomi io e mio con lei e suoi. Dite lei il più spesso possibile durante le visite.